Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Tu credente, sei privilegiato. Tu eri morto nei tuoi peccati sotto la condanna di Dio. Dio ti ha vivificato, ti ha perdonato completamente. In Cristo Gesù non c'è più condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Tutto per grazia e misericordia. Ora, noi che siamo stati salvati, siamo figli di luce. Ed è giusto che camminiamo come figli di luce, capendo quale sia la volontà di Dio e poi camminando in santità in quella volontà. Nel nostro studio, nell'Epistola di Efesini, siamo arrivati al capitolo 5 e stiamo considerando come camminare in santità come figli amati. Oggi vogliamo iniziare a leggere 18 a 21 e dico iniziare che Dio volendo questo brano ci farà due sermoni. Voglio leggere Efesini 5 da 18 a 21 e poi iniziamo a considerare il suo significato. E non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e lodando con lo vostro cuore il Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signore nostro, Gesù Cristo. Questi versetti continuano il discorso di come possiamo camminare in modo degno della nostra vocazione, di come possiamo imitare Dio camminando in santità, di come possiamo vivere da figli di luce. Il versetto 18 ci mette davanti un confronto fra un modo sbagliato di cercare pienezza di vita e l'unico modo giusto di riempirci per avere pienezza di vita. Allora, leggiamo 18 ancora. Non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito. In realtà questo versetto sta parlando di due modi di arrivare a uno stato di euforia. Una via giusta e una via peccaminosa. E da tener conto del fatto che nella Bibbia noi troviamo tanti brani che parlano di stare così pieno di gioia che si grida. Allora, noi leggiamo questo, ma non è che ci pensiamo spesso. Cosa vuol dire gridare di gioia? Cosa vuol dire? Come quello stato di animo quando gridi ad alta voce. Cosa si fa? Un grande tifoso quando c'è un gol, quando sembrava per sicuro che sarebbero persi e poi alla fine fanno qualche gol. Cosa fanno? Stanno lì. Hai visto? Ha fatto un gol. Fanno così? E cosa fa uno quando era convinto di aver essere bocciato sull'esame e va a vedere i risultati e ha superato? Cosa dice? Yeah! Giusto? Si grida di gioia. E la Bibbia parla di avere tanta gioia da gridare. E non parla di qualche avvenimento, parla del fatto di essere in Cristo. Salmo 5:11. Si rallegrino tutti quelli che si rifugiano in te. Mandino gridi di gioia per sempre, perché tu li proteggi. Esultino in te quelli che amano il tuo nome. Salmo 32:11. Rallegratevi nell'Eterno ed esultate, o giusti, mandate gridi di gioia voi tutti retti di cuore. Cosa c'è che non abbiamo questa gioia? Cosa c'è che in una settimana possiamo avere più gioia di scoprire qualcosa che passerà domani che di sapere che siamo in Cristo Gesù. Dio ci offre una gioia profonda che trabocca in gridi di gioia. Troviamo anche i versetti che parlano di una gioia abbondante, quando Dio parla di abbondante, senza misura. Salmo 16:11, tu mi mostrerai il sentiero della vita. C'è abbondanza di gioia alla tua presenza. Alla tua destra vi sono delizie in eterno. Quanto abbiamo che non usiamo. Primo Pietro, andiamo al Nuovo Testamento. Leggiamo di una gioia così grande che non si può descriverla. Cosa vuol dire ineffabile? Vuol dire che non ci sono parole adeguate. Non ci sono parole. Parlando di Cristo, dice, voi, pur non avendolo visto, voi amate. E credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa. Parlando di quell'esempio del marito con la moglie, che bello quando il coniuge sta gioiendo per quello che ha nell'altro. E quanto di più dovremo gioire per quello che abbiamo in Cristo. Desiderare di avere un cuore che trabocca di stare bene non è sbagliato. Ciò che è sbagliato è di cercare di stare bene nella cosa sbagliata. In quello che offre il mondo. E quando cerchiamo di arrivare a qualcosa per una via sbagliata. Allora, si può avere l'oggetto sbagliato per una via sbagliata o si può avere tantissimi oggetti sbagliati. Questo versetto ne parla di una via è un oggetto sbagliato comune, ci sono tanti altri. Allora, vogliamo vedere questo non solo per il vino in sé, ma più per cercare qualcosa che mi soddisfa, qualcosa che mi fa star bene, che non è Cristo. Allora, come esempio di un modo di cercare di stare bene in modo sbagliato, la Bibbia parla di vino, di alcol, ne parla spesso in tanti, tanti brani della Bibbia. L'uso eccessivo di alcol, cos'è eccessivo? È quando lo usi per l'effetto che fa sul cervello, è vietato nella Bibbia. Troviamo ripetutamente versetti che ci avvertono di non essere attaccati al vino. Per esempio, parlando delle qualifiche degli anziani, qualifiche che tutti i credenti dovrebbero avere, se non solo quello di essere capaci di insegnare. In 1 Timoteo 3:3 leggiamo che deve essere un uomo che non è dedito al vino, non è un grande amante del vino. Non devi stare spesso con bicchieri in mano. Anche chi deve essere, può essere diacono, dice la stessa cosa. Similmente, i diaconi siano dignitosi, poi non dediti a molto vino. Anche donne, per essere una donna di Dio, deve non essere attaccato. Per esempio, parlando in Tito della donna anziana, che deve essere un esempio per le giovani donne, perciò anche le giovani dovrebbero essere così, dice, parimenti le donne anziane abbiano un comportamento conveniente a persone sante. Non siano con un'attrice, non schiavi di molto vino, ma piuttosto maestri nel bene. Bere alcol per non dover pensare ai problemi, ho tanto per la testa, voglio rilassarmi. Per sentirsi bene è peccato, perché è cercare qualcosa che Dio offre nello Spirito Santo. Se non vuoi pensare ai problemi, la soluzione non è di offuscare la testa e di pensare alla verità. Se vuoi stare bene, non è di bere un bel po' così possiamo fare una festa più leggero, è di pensare a quello che abbiamo in Cristo. Perché si abbina festeggiare con bere? Perché si abbina stare bene Capodanno? Stiamo andando verso Capodanno. Perché si abbina stare bene con beviamo così ci fa stare bene? Quello è proprio quello che questo brano sta parlando contro. la sensazione di sollievo che l'alcol può dare non è mai un sollievo che viene da Dio. È un solo sollievo sostitutivo da quello vero che Dio dà. Invece, è da Satana, come ogni sostituto è da Satana. Dio ci offre il vero, Satana ci offre il sostituto del vero, che in qualche modo assomiglia il vero. Satana sempre ci propone false benedizioni al posto di quelle vere che Dio ci offre. Egli si travesti da angelo di luce. Quello che egli ci offre in realtà è sempre peccato perché ci fa non cercare nel posto vero. Non è sempre che l'oggetto è sempre un grave peccato, è il fatto che l'oggetto ci tiene lontano dalla verità. Questa è la gravità del sostituto. Parlando come esempio, ma solo un esempio fra tanti esempi, di inebriarsi o ubriacarsi di vino, ci permette di stare bene, ma in realtà produce un comportamento senza freni che la Bibbia chiama dissolutezza. Dissolutezza. Pensate a questa parola dissolutezza. La parola in sé, in greco, è fatta di due parole. La parola salvo è a, che è un negativo, quindi non salvo, non salvato, non salvabile. E descrive una vita abbandonata ai piaceri, quindi una vita che così non è salvabile. Una persona così non è salvabile finché resta così. È una vita estrema, una vita senza freni, una vita dedicata a divertirsi, una vita senza moderazione, una vita lontana da una vita ordinata, vissuta con serietà. E quindi inebriarsi, bere tanto, porta a dissolutezza. Qui è un sostantivo. Porta a dissolutezza, una condizione. Troviamo la stessa parola in forma di avverbio in Luca 15, parlando del figlio prodigo. Poiché pochi giorni dopo il figlio più giovane raccolto ogni cosa, se ne andò in un paese lontano e là dissipò le sue sostanze vivendo dissolutamente. Stessa parola in forma di avverbio. Vivendo per i piaceri, vivendo per quello che si sentiva in quel momento. E questo ci aiuta a capire il senso di dissolutezza. Troviamo la parola dissolutezza anche in Tito, parlando delle qualifiche per un anziano. Ma cosa c'entra con un anziano? Non c'entra con l'anziano, c'entra con i suoi figli. Vi leggo. Ciascuno di loro, che possono essere gli anziani, sia irreprensibile, marito di una sola moglie, e abbia figli fedeli che non siano accusati di dissolutezza né insubordinati. Un anziano non deve avere figli che vivono in dissolutezza, perché non sarebbero sottomessi. Figli così si dedicano a vivere per i piaceri. Questo brano ci aiuta a capire il senso di quando dice che un anziano deve avere figli sottomessi. Cioè questo sarebbe... non sottomessi, vivono in dissolutezza, si buttano a vivere per piaceri. Si tratta di figli che sono incontrollabili, vivono come vogliono. Chi si dedica alla dissolutezza non ha una vita sotto controllo. Figli che vivono in dissolutezza non sono sotto controllo del padre, ma sono sotto il controllo delle loro voglie. Similmente, chi beve troppo vino non è sotto controllo dello Spirito di Dio, ma è sotto il controllo del vino, molto prima di essere ubriaco. Infatti, quando uno ha bevuto un bel po' di vino o qualunque alcol, non è più pienamente in controllo di se stesso. Non riesce a controllare pienamente se stesso. Perché è vietato guidare la macchina quando hai bevuto, molto prima di essere ubriaco? È un fatto scientifico, perché non hai pieno controllo dei sensi. Reagisci più lentamente, ti rallenta i pensieri. È per questo che è un peccato per un credente di bere al punto che è minimamente limitato. Infatti la Bibbia parla spesso di non bere troppo. Quanto è troppo? La Bibbia non dice una quantità di alcol, però ci dice quello che dobbiamo essere. Possiamo capire tenendo in mente che un credente deve essere sempre in pieno controllo dei suoi pensieri e azioni. Non dobbiamo mai essere minimamente ostacolati a intendere qual è la volontà del Signore. Ricordate qualche versetto fa in questo capitolo? Capite bene quale sia la volontà di Dio? Allora, se siamo limitati minimamente per scelta nostra, siamo nel peccato, perché siamo rallentati a capire la volontà di Dio, non riconosciamo il pericolo di una situazione, non sappiamo che quello ci porterebbe a male, non sappiamo come rispondere, perché siamo intontiti un po'. Potrebbe mai l'alcol aiutare un credente ad essere più capace a conoscere le verità della Bibbia? È possibile che bere potrebbe mai aiutarti a capire meglio la Bibbia? È possibile che un po' di alcol nel cervello ti aiuterebbe mai a spiegare meglio le verità di Dio a qualcuno? È possibile? Cioè, minimamente, non è possibile. E come sai tu quando avrai davanti a te una situazione dove hai bisogno di tutte le capacità possibili? Ma scusami, anche la stanchezza può farti intontito. No. In un'emergenza, quando tu sei stanco e il corpo manda adrenalina nel corpo, tu non sei più stanco. Dio ci ha dato la capacità, in mezzo a una situazione stanco, c'è un pericolo e tu sei sveglio. Con alcol non funziona così. Quando sei intontito, hai bisogno di non essere intontito, tu non hai la capacità di non essere intontito. E tu non sai mai quando ti arriverà una tentazione, un pericolo o la necessità di parlare di Dio con qualcuno. Quindi, un credente dovrebbe stare in guardia di mai nella vita bere più, se vuoi bere, di un minimo di alcol. E non essere come, ma dai, non mi fa niente. Non mi fa niente. Veramente niente. Leggete gli studi di quanto poco fa già qualcosa. E decidete quanto serve per non essere minimamente intontito. Io ho una regola, non voglio fare niente, lasciamo stare alcol, non voglio fare niente che mi ostacola. Perché io non so quando mi serve di essere sveglio spiritualmente. Oh, non è vero quello. Sapete quando mi serve essere sveglio spiritualmente? Sempre. Qual è il momento che Satana non cerca di tentare? Qual è il momento che, essendo offuscato, che non posso peccare di pigrizia o di frustrazione o di egoismo o di orgoglio? Qual è il momento che non devo stare in guardia? La Bibbia ci dice, quante volte dice, siate sobri. Il vostro avversario va intorno come un leone ruggente cercando chi può divorare. Quindi io non voglio fare, che vuol dire un'altra cosa, se posso fare un parentesi? Io non voglio stare su tardi la notte, quando so che devo alzarmi la mattina dopo. Non voglio stare su, devo finire questo, voglio fare quello, perché se io devo alzarmi a un certo orario, e devo, se io sto su tardi, sarò intontito domani, per scelta mia. Serve come ubriachezza, una leggera ubriachezza, perché domani sarò proprio intontito. Allora, se Dio mi fa stare su, Dio mi darà la grazia, ma se io per stoltezza, perché non ho fatto quello che devo fare, adesso devo farlo, e sono dopo mezzanotte, ma non posso andare a letto, perché devo completare questo, allora io ho peccato nell'uso del tempo prima. E mi sto mettendo in condizione di rischiare gravemente spiritualmente, perché non ho gestito bene, e non ho altro controllo, e mi piace stare su tardi, un piacere mio. Io ho bisogno di un certo numero di ore di sonno, lo so, e se non li ho, io soffro. E non sono sveglio quanto potrei essere. Quindi, se vogliamo allargare questo, non è solo il vino, può essere stile di vita. Io voglio avere la mente sveglio quanto dipende da me, perché non c'è momento che non ci sono pericoli spirituali. Dobbiamo essere non sotto controllo dell'alcol, ma sotto il controllo dello Spirito Santo, ripieni di Spirito. Anziché cercare soddisfazione in qualcosa che ci trascina nel peccato, ogni credente dovrebbe cercare la soddisfazione nello Spirito Santo e nel suo frutto nella vita. Notate il doppio contrasto, ripieno anziché inebriato, Spirito Santo anziché vino. Paolo dice Spirito, ma sappiamo da tanti brani che sta parlando di Spirito Santo. In Atti 2, per esempio, vediamo un parallelo fra inebriarsi ed essere ripieno dello Spirito Santo. Sta parlando del giorno di Pentecoste, i credenti erano ripieni dello Spirito Santo per la prima volta e stavano predicando in tante lingue e la gente, leggo Atti 2, 4, così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi, parlando delle grandi cose di Dio. Alcuni credevano, altri li schernivano e dicevano, sono ripieni di vin dolce. Quindi erano ripieni dello Spirito Santo e sono stati accusati di essere pieni di vino. Il vino produce effetti che in alcune forme assomigliano essere ripieni di Spirito Santo, solo che vino porta dissolutezza. E non è un vero frutto quello che produce. Cioè, produce un frutto che assomiglia. Produce una forma di gioia che non è vera gioia. Una forma di benessere che non è vero benessere. Una forma di poter apprezzare gli altri, sto bene con gli altri, che non hai veramente amare gli altri. Ed è grave perché ci inganna a credere che c'è qualcosa che non c'è. Perché quando finisce l'effetto del vino, tutto torna come prima. L'alcol non può dare mai vero sollievo ai problemi della vita. Dà solo la sensazione di stare bene, senza concedere qualsiasi vero benessere. Non solo, ma cercare sollievo nella via sbagliata porta a non cercare sollievo nella via giusta. Anche dobbiamo capire questo. A volte qualcosa è peccato non per quello che è in sé, ma perché mi ostacola da cercare nella via giusta. Il vino promette tanto, ma in realtà ostacola a ricevere il vero. Proverbi 23, 29 e 32 vi leggo e ci parla di quanto il vino inganna, promette quello che non può dare. Per chi sono gli ahi? Per chi sono aeme? Per chi le liti? Per chi i lamenti? Per chi le ferite senza ragione? Per chi gli occhi rossi? Per quelli che soffermano a lungo presso il vino? Per quelli che vanno in cerca di vino drogato? Non guardare il vino quando rosseggia, quando scintilla nella coppa e va giù così facilmente. Alla fine esso morde come un serpente e punge come un basilisco. Il vino promette tanto, scintilla nel bicchiere, va giù facilmente, alla fine morde come un serpente. In contrasto, essere ripieni di spirito produce tesori di vera gioia, porta a camminare in santità e soddisfa veramente il cuore. Inoltre rende più capace comprendere la volontà di Dio, che fa parte di camminare come figli di luce. Essere pieni di Spirito Santo vuol dire essere pienamente controllato dallo Spirito Santo in ogni aspetto della vita. Vuol dire intendere bene quale sia la volontà di Dio e poi camminare in quella volontà. Chi è pieno di Spirito Santo sarà pieno di frutti di giustizia, frutti che durano, camminerà veramente come figli di luce. Chi è pieno di Spirito Santo vedrà gli avvenimenti della giornata dal punto di vista di Dio. Sarà pieno di frutto dello Spirito. Amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo. Questo produce lo Spirito Santo quando siamo ripieni di Spirito. Questa è la via e la vita che Dio intende per ogni vero figlio di Dio. Non vivere ripieni di spirito vuol dire vivere nel peccato. Non perché quello che fai è peccato, perché non sei ripieni dello Spirito. Questo è un comandamento. Siate ripieni di Spirito, un comandamento. Non essere ripieni di Spirito è il peccato, indipendentemente di quello che fai o non fai. Quando siamo pieni di Spirito Santo, Egli produce in noi un nuovo modo di parlare e ci spinge perfino a cantare. Leggo 18-19 insieme. Non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di Spirito, parlandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e lodando col cuore vostro il Signore. Quando siamo ripieni di Spirito Santo, è naturale parlarci gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e lodando col nostro cuore al nostro Dio. E questo ci porta ad essere ancora più pieni di Spirito Santo. Uno si potrebbe chiedere, ma qual è la differenza fra salmi e inni e cantici spirituali? Allora, la Bibbia non ci dice. La Bibbia non ci fa una chiara distinzione, anche se a volte usa inni parlando dei salmi. Questo è chiaro. Si parla di cantavano un inno e cantavano un salmo. Quindi non è chiarissimo qui. Uno potrebbe presumere che va bene, si può dire i salmi, si può cantare i salmi, e cioè ci sono altri canti che dicono le verità di Dio, che sono cantici spirituali, e questo sarebbe una probabile definizione, ma sono tutte cose dette e cantate che parlano di Dio, danno gloria a Dio, riconoscono le verità di Dio. E notate che siamo chiamati a fare questo con i nostri cuori. Dio guarda il cuore, non bastano le parole. Gesù alla donna samaritana diceva che Dio cerca adoratori che lo adorino in spirito e in verità. Quindi deve essere in verità, ma deve essere anche in spirito, di cuore. E quando viviamo così, edifichiamo gli uni gli altri. Inoltre Dio viene glorificato, ma bisogna essere ripieni di Spirito Santo per poter vivere così. Non solo dobbiamo parlarci con salmi e cantare inni e cantici spirituali gli uni con gli altri, cantando e lodando Dio con il nostro cuore, dobbiamo anche rendere grazie continuamente per ogni cosa a Dio il Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Cosa vuol dire rendere grazie? Vuol dire riconoscere in modo specifico i benefici che abbiamo ricevuto da Dio. E poi ringraziarlo per questi benefici. Implica poi alcune cose. Per primo implica che la persona riconosce che i benefici che ha non ha meritato o guadagnato. Quello che tu hai, tu non hai meritato, non puoi ringraziare se tu non sai questo. Secondo vuol dire riconoscere di non essere degno di quello che hai ricevuto. E terzo vuol dire riconoscere che i benefici che hai ricevuto da Dio sono tanti e sono grandi. Volta dopo volta troviamo nella Bibbia, e in modo particolare nelle epistole che Paolo ha scritto, guidato da Dio, dallo Spirito Santo, l'importanza di ringraziare Dio continuamente. Leggo un versetto, ma ce ne sono tanti. Essendo radicati ed edificati in Cristo e confermati nella fede come vi è stata insegnata, abbondando in essa con ringraziamento. Una parte fondamentale di essere veramente salvato è abbondare in ringraziamento. Tu stai abbondando in ringraziamento. Cioè proprio ti alzi ringraziando Dio. La mattina ti svegli. Meglio ancora prima di uscire dal letto. Signori, una nuova giornata. Grazie. Non so come andrà, ma so che tu sarai con me. So che tu non mi abbandonerai. So che tu stai portando avanti la tua opera. Grazie. Iniziamo la giornata ringraziando Dio per le benedizioni in Cristo Gesù, e questo ci porta a concentrare di più su queste benedizioni, e questo ci porta a vedere di più quanto abbiamo da Dio, e questo produce più ringraziamento. Il ringraziamento produce più concentrazione su quello che abbiamo per cui ringraziare, che ci fa vedere ancora di più, che produce più ringraziamento e diventa un bellissimo cerchio che produce tanti beni. Infatti, quando siamo impegnati nel ringraziare Dio per le benedizioni che abbiamo in Cristo Gesù, non ci sarà spazio nel nostro cuore per le preoccupazioni. Non ci sarà spazio per i lamenti. Il lavoro è pesante, abbonda un ringraziamento e non ti peserà, perché sarai sollevato pensando alla ricchezza e alla benedizione che hai. Abbiamo parlato di quelli minieri che sono stati salvati dalla capsula. Una capsula stretta, una capsula in una galleria caldissima. Ringraziando Dio, e di quello che capisco, tanti ringraziavano Dio, ringraziando Dio per il privilegio di essere nella salvezza, non hanno sentito il peso dello spazio schiacciato e del caldo. Non erano presi con il peso, perché erano presi con le cose per cui ringraziare. Tu come stai camminando la tua vita cristiana? Inoltre, quando stiamo abbondando nel ringraziamento, troveremo in Cristo, perché saremo coscienti della presenza di Cristo, la forza di Cristo, la cura di Cristo, troveremo il coraggio di affrontare le difficoltà con fede. E chi abbonda in ringraziamento vedendo meglio il cuore di Dio, perché comincia a capire meglio quanto Dio ci cura, avrà grande pace e grande gioia, e Dio sarà glorificato nella sua vita. Notate che il versetto dichiara che dobbiamo rendere grazie continuamente, continuamente. Chiaramente questo vuol dire ringraziare Dio dopo che Lui ci ha benedetto, dopo che abbiamo ricevuto la cura, dopo che ci ha liberato dalla prova, dopo che ci ha fatto passare il pericolo. Per esempio, gli israeliti hanno ringraziato Dio dopo essere passato al mar, il mare rosso, quando Dio ha fatto aprire il mare per loro. In Salmo 117 il salmista ringrazia Dio dopo che la sua preghiera fu esaudita. In Apocalisse 15 vediamo la moltitudine che ringrazierà Dio per tutta l'eternità per la salvezza che avranno ricevuto. È molto importante ripassare per la mente le benedizioni che abbiamo ricevuto da Dio, in modo di ringraziare Dio a fondo per tutto quello che abbiamo ricevuto. Però possiamo anche ringraziare Dio in mezzo alle prove, perché anche durante le prove, quando ancora non abbiamo passato, Dio sta con noi, e sappiamo per fede che Egli ci farà uscire dalla prova nel modo migliore. Un esempio di questo? Giona. Giona, nel ventre del pesce, non vedeva ancora la sua salvezza, eppure lui adorava Dio. Io ti adorerò nel tempio. Era una forma di ringraziare Dio. So che tu mi libererai. Come sapeva Giona questo? Non dice che Dio aveva rivelato questo a lui. Lui sapeva di avere una missione da compiere. E quando cercava di scappare ha capito: Dio non mi fa stare scappando. Lui vuole che io faccia queste missioni. E Giona pregò l'Eterno, il suo Dio, dal ventre del pesce e disse: io con voci di lode ti offrirò sacrifici e adempierò i voti che ho fatto. La salvezza appartiene al Signore. Tu mi salverai. Allora io ti ho fatto dei voti, io adempierò quei voti. Andrò nel tempio e offrirò sacrifici a te. Possiamo ringraziare Dio dopo le prove, durante le prove e prima delle prove. Quando vediamo che sta per arrivare una prova, possiamo già ringraziare Dio. Jehoshaphat doveva andare in battaglia, una grande battaglia, e ringraziava Dio prima della battaglia, secondo Cronache 21:20. Quindi, dopo essersi consigliato con il popolo, stabilì quelli che dovevano cantare all'Eterno e dovevano lodarlo per lo splendore della sua santità, mentre camminavano davanti all'esercito e dicevano: celebrate l'Eterno, perché la sua benignità dura in eterno. Tu ci tratterai con benignità. Ci darai vittoria? Non lo so. Ma ci tratterai con benignità. In mezzo a una prova, mi salverai il mio lavoro? Salverai il mio figlio? Mi farai superare questo esame? Non lo so, ma mi tratterai con benignità. Sarai in controllo e io posso ringraziarti. Dio vuole che lo ringraziamo continuamente, prima delle prove, durante le prove e dopo le prove. Non c'è situazione in cui non possiamo ringraziare Dio, perché abbiamo la grazia di Dio in ogni momento. Siamo circondati dall'amore di Dio, sempre. Abbiamo le promesse di Dio e abbiamo libero accesso al trono di grazia per ottenere il soccorso in ogni momento per mezzo di Gesù Cristo. Rendiamo grazie a Dio continuamente. Dobbiamo ringraziare continuamente. Ma per che cosa dobbiamo rendere grazie? Il versetto dice: rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Dobbiamo rendere continuamente grazie per ogni cosa. Quindi dobbiamo essere veramente grati ed esprimere questa gratitudine per ogni benedizione spirituale, materiale, naturale, sovrannaturale. Questo comprende le benedizioni passate e le benedizioni presenti e le benedizioni future che ci sono state promesse in Gesù Cristo. È giusto anche ringraziare Dio per tutto quello che non abbiamo, perché ci ha protetto dalle prove sbagliate, ci ha protetto da troppa ricchezza che ci sarebbe stato troppo tentazione, ci ha protetto da tutto quello che non serviva e non collaborava al nostro bene. Quando pensiamo a questo comandamento scritto dall'Apostolo Paolo, ricordate che l'Apostolo Paolo soffriva tanto, soffriva tantissimo. Lui soffriva tantissimo e lui ci parla costantemente di abbondare nel ringraziamento. Tu pensi che il tuo lavoro sia pesante, che la tua situazione di vita sia pesante? Confrontati con l'Apostolo Paolo. E lui trovava un motivo, perfino quando era in carcere, nei ceppi, con la schiena aperta, sanguinante, lui trovava tempo di lodare Dio e cantare inni. E non hai meno di lui, se non meno sofferenza. Hai la grazia che aveva lui. Ed è una grazia abbondante da darci motivi di ringraziare in mezzo alle sofferenze più profonde. E noi possiamo ringraziare Dio nelle sofferenze più profonde a causa della promessa di Dio, fondata sulla sovranità di Dio, che conosciamo bene in Romani 8:28. Per ogni vero credente, ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. E qual è il suo proponimento? Di completare la sua opera in noi e farci stare santi, immacolati, irreprensibili davanti a sé per tutta l'eternità nel suo amore. Credente, se tu vuoi la pienezza della vita in Gesù Cristo, se vuoi la gioia della salvezza, se vuoi pace nel tuo cuore, allora devi rendere continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre. E devi farlo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Dobbiamo ringraziare nel nome di Gesù Cristo. Perché? Perché ogni benedizione che abbiamo, abbiamo per merito di Gesù Cristo. Abbiamo Gesù Cristo come chi ci ottiene ogni grazia. Ascoltate mentre leggo Romani 8:32. Certamente colui, Dio Padre, che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui, con Cristo? Dio ci dona tutte le cose con Gesù. è in Gesù che noi abbiamo ogni benedizione nei luoghi celesti. Gesù è il mezzo per il quale riceviamo le benedizioni da Dio e perciò dobbiamo ringraziare Dio nel nome di Gesù. E chiaramente dobbiamo ringraziare, come dice il brano, nostro Padre e Dio, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Dio è la fonte di ogni nostra benedizione e dobbiamo ringraziare Lui. Non dobbiamo mai credere che il bene che abbiamo, abbiamo perché abbiamo lavorato tanto, ci siamo impegnati tanto, ci siamo sforzati tanto. No, è perché Dio ci ha dato ogni benedizione che abbiamo. Certamente Dio ci benedice moltissimo tramite altri. Molte benedizioni arrivano tramite altri. Ed è giusto ringraziare gli altri. Però dobbiamo riconoscere, hai dato tu agli altri per dare a me. Ringrazio loro, ma soprattutto ringrazio te, oh Padre. In realtà c'è molto più da dire su questo brano. Molto più da dire su cosa vuol dire essere ripieni di Spirito Santo. È importante capire che la vita cristiana non è una religione che si pratica. Non è una dottrina che bisogna credere e affermare. Comprende una dottrina. C'è una pratica. Non è evitare certi peccati. La vita cristiana, la vera vita cristiana, e essere in Cristo Gesù, essere un figlio della luce, camminare nella luce, essendo ripieni di Spirito Santo. Solamente quando siamo ripieni di Spirito Santo avremo una vita piena di frutti di giustizia. Come abbiamo letto in questo capitolo, leggo Efesini 5:8-9. Un tempo, infatti, eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce, poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Questa è la vita di un vero credente. E viviamo questa vita solamente quando siamo ripieni di Spirito Santo. Inoltre, solamente quando siamo ripieni di Spirito Santo avremo il frutto dello Spirito, l'amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo. Solo così avremo una vita piena di opere fruttuose. O credente, se tu sei credente, non esiste un'altra vita per un vero credente. Viviamo perciò in modo di essere ripieni di Spirito Santo. E giustamente, prego che vi venga in mente, allora, ma come posso essere ripieno di Spirito Santo? È importantissimo capire perché c'è molta confusione a proposito. Perciò, Dio volendo, nel prossimo sermone su questo brano, vogliamo considerare specificamente in che modo possiamo essere ripieni di Spirito Santo. Vogliamo anche distinguere fra essere ripieni di Spirito Santo, il sigillo dello Spirito Santo, il battesimo dello Spirito Santo. Vogliamo capire le vari aspetti dello Spirito Santo nella vita del cristiano. E Dio volendo sarà nel prossimo sermone di questo brano. Per ora, camminiamo nella luce, evitando qualunque sostituto alle vere benedizioni di Dio. Che sia il vino, che sia trovare piaceri in modo grande negli oggetti, che sia perché abbiamo ricevuto un ruolo importante nella vita e crediamo, oh che bello, Dio mi ha messo un ruolo importante, come se quel credente perciò che non ha un ruolo importante indirettamente sta dicendo che valga meno di te. Non troviamo soddisfazione di cuore nelle cose che possiamo ottenere dal mondo. Troviamo soddisfazione del cuore in Gesù Cristo, dimorando in Lui per mezzo dello Spirito Santo. Ringraziamo Dio Padre nostro continuamente per ogni cosa nel nome di Gesù Cristo. Oh, che possiamo essere un popolo che abbonda nel ringraziamento. Camminiamo così, e così porteremo gloria al nostro Dio e benedizioni gli uni agli altri. Cerchiamo contatto gli uni con gli altri, e in quel contatto parliamo gli uni con gli altri con salmi, inni e cantici spirituali. So che non siamo tutti grandi cantatori, cantanti, non siamo abituati, ma non è brutto imparare. Non è brutto imparare. Abbondiamo in un ringraziamento a Dio, non solo da soli, che è anche importante, ma anche insieme. Fa sì che quando siamo insieme, parliamo di cose per cui possiamo fermarci insieme e ringraziare Dio. Un ottimo modo di essere un incoraggiamento spirituale veramente. Oh, la mia preghiera è che possiamo vivere così. Che possiamo vivere così per dare gloria al nostro Dio, per essere luce per Lui nel mondo e per edificare gli uni gli altri e per stare veramente bene, essendo ripieni dello Spirito Santo. Grazie a Dio. Grazie a Dio per lo Spirito Santo, preghiamo. Padre nostro, che sei glorioso e maestoso nei cieli, tu che sei completo in sé, non hai nessun bisogno, non avevi bisogno di noi, ma hai scelto di crearci per salvarci, per farci arrivare in modo che tu compirai santo, immacolati, irreprensibili, per stare nella tua presenza, nel tuo amore, per tutta l'eternità. E in questo cammino, cammino breve, le sofferenze attuali non sono paragonabili alla gloria che deve essere manifestata al nostro riguardo. E quanto è importante che camminiamo con gli occhi in avanti, in modo di essere ripieni di Spirito Santo, in modo di avere i frutti dello Spirito, in modo di cercare in Cristo la soddisfazione del nostro cuore. Padre, tu sai che ciascuno di noi, o con vino, o con importanza agli occhi dell'uomo, o con piaceri, o con aggeggi, tu sai che ciascuno di noi abbiamo cercato di soddisfare il cuore con cose, vestiti, macchine, computer, cose, esperienze, divertimenti, cose che non possono mai riempire il cuore. Il problema è che cercando lì non abbiamo cercato in Cristo. Mostraci la realtà di Cristo. Aiutaci a essere usati l'uno nella vita dell'altro, a vedere più di Gesù Cristo, a far vedere Lui agli altri. Vogliamo essere ripieni dello Spirito Santo. Secondo la tua volontà ti prego di tenermi in vita e aiutarmi a preparare il prossimo sermone su questo brano in modo chiaro, che possiamo comprendere in modo chiaro come essere ripieni di Spirito Santo. Ma grazie che è qualcosa che tutti i veri credenti possono avere e vivere tutti i giorni. Ti ringrazio per questo, è tutto per merito di Gesù Cristo. Nel suo nome ti preghiamo. Amen.